Di che cosa parlerò oggi? Sapendo che sarebbero venute due famiglie nuove che avrebbero portato dei ragazzini, quindi mi sono messo in testa di raccontare una storia. E vorrei chiedere a tutti noi, qual è il vostro sogno più grande? Qual è il più grande sogno della vostra vita? Io avevo i miei sogni, io ho avuto i miei sogni, ora raggiunto un'età, sono un Matusa. Come i giovani chiamano quelli della mia età. Ma una volta ho cercato di imparare a suonare la chitarra e ho smesso. Poi ho desiderato di ballare, di imparare a ballare e ho smesso. Poi ho cercato di fare. Ora, qual è il vostro più grande sogno? Di diventare Superman, come Superman? Oppure diventare una Wonder Woman? Oppure ognuno di noi ha i suoi di diventare magari una cantante, un artista famoso. Insomma, ci sono tanti piccoli sogni. Ci sono quelli che ambiscono a diventare, non so, anche delle modelle oppure degli attori televisivi. Io da ragazzo avevo anch'io i miei sogni, non li ho realizzati nessuno, ma c'è un sogno che mi ha colpito particolarmente, che l'ho iniziato e che ancora oggi lo sto realizzando nella mia vita. Io spero che anche voi succeda di avere un sogno che non abbandonerete mai nella vostra vita e che veramente lo realizzate. Ecco il sogno. Io ho sognato di aver vinto il mondo, di essere diventato un grande governatore di questo mondo. Perché l'ho sognato? Tutte le volte che io vedo tutte le ingiustizie, i politici, i governanti, come si azzannano fra di loro, Dio mi ha dato, io sono convinto, non mi potete convincere altrimenti che questo sogno me l'ha dato Dio. Difatti, ho visto una volta, ascoltate bene ragazzi, che io mentre dormivo mi trovavo in Canada e avevo poco più dell'età, avevo 25 anni, mi trovavo a Montreal. E sogno che mi ritrovo davanti a un fiume. Un fiume. E dall'altra parte del fiume c'era un uomo molto brutto, sembrava un orco. E da questa parte del fiume, davanti a me, c'era un signore che era con evidenza una persona estremamente nobile. Nobile, perché aveva dei vestiti, aveva una tunica bianca, aveva un mantello rosso e quindi non lo vedevo in viso, era una persona affascinante, elegante, nobile, nobile. A un certo punto io vedo nel cielo, sopra questo fiume, vedo che gli uomini e le donne si scambiavano i bambini e dicevano: io questo bambino non lo voglio, nemmeno io lo voglio. E allora, a furia di non volere questi bambini cadevano nel fiume e affogavano, morivano. E io piangevo. E dalla disperazione e dal dolore, dal dispiacere, io me ne vado e me ne scappo. Ma me ne scappo che mi ricordo ancora che era una sorta di discesa. È un sogno vero questo, eh? Che era una sorta di discesa. A un certo punto mi sento chiamato, mi giro e vedo un bambino con i capelli bellissimi, ma un bambino bellissimo, e mi dice: ehi, ehi! E io mi giro, lui mi fa: quel signore ti manda questi. E mi getta una marea di perle preziose, molto lucenti. E io cerco di prenderli tutti, ma non riesco a prenderli, riesco a prenderne soltanto una di queste perle. Ma che mi succede? Che mentre strofino questa, perché era talmente preziosa che la strofinavo, ma non che la strofinavo così, la strofinavo per dire: ma cos'è? Cos'è? No. E più la toccavo, più diventava. All'improvviso si capovolgeva questa perla che si trasformava in una casa, diventava questa casa poi un castello, tutto adornato di pietre preziose. Io volevo uscire perché mi sentivo quasi affogare, mi sentivo quasi prigioniero. ma non c'era uscita. Allora, cosa può significare questo sogno? Cosa poteva significare? Mi chiedevo, me lo son chiesto tante volte, me l'ero chiesto. Alcuni mesi dopo, Dio mi chiama al battesimo. Alcuni mesi dopo, Dio mi chiama al battesimo, al ravvedimento dei miei peccati, e mi dona il suo Spirito Santo. Mediante l'imposizione delle mani di un ministro canadese, biondo, me lo ricordo, un ministro molto fedele della Chiesa di Dio in Canada. Esterrefatto, io vidi che il sogno si era avverato, cioè io non riesco a non collegarlo a questo mio sogno. Non tutto però quel sogno si era avverato, nemmeno fino ad ora. Non tutto quel sogno ancora si è avverato. Infatti non c'era e non vedo ancora quel castello adornato di pietre preziose. Non lo vedo questo castello adornato di pietre preziose. Tento a pensare che quel castello rappresentasse la Chiesa e, in ultima analisi, il Regno di Dio. Cioè, una volta che tu entri, non puoi più uscire, non ti puoi permettere di uscire. Infatti mi ritrovo ancora nel mondo del diavolo. Tutti ci ritroviamo nel mondo del diavolo, dove ci sono così tante nefandezze, e tutti vogliamo cambiare questo mondo. Tutti vogliamo cambiare questo mondo. Siamo sempre i primi ad puntare il dito e a evidenziare quanto il mondo è sbagliato. Eppure nessuno riesce, nemmeno quelli che sono armati di ogni buonissima volontà, non dico solo nella Chiesa, ma anche al di fuori della nostra comunità di credenti, c'è tanta gente che magari è in buona fede, sinceramente vorrebbe cambiare il mondo. Dio però ci chiama a vincere questo mondo. Dio, noi non siamo in una comunità o in un popolo, in un movimento di credenti che insegna siamo salvati comunque ci comportiamo. Non siamo salvati comunque ci comportiamo. Dio ci chiama a vincere questo mondo di miscredente e infedele. Anche quando parla nel nome di Dio, tante volte parlano nel nome di Dio. Perché quello, per esempio, che sta accadendo oggi, quello che l'uomo vestito di bianco a Roma dice che le unioni civili sono legittimate, è chiaro che non stanno abolendo Dio, stanno abolendo la Bibbia e l'aboliscono nel nome di Dio. Quindi noi vediamo che questo mondo è un mondo che è miscredente, è infedele nel nome di Dio, perché cambiano la visione di Dio, cambiano la verità. Quindi Dio però ci chiama a vincere, non ad adagiarci alle nostre debolezze o alle nostre imperfezioni. Andiamo, apriamo in Apocalisse capitolo 3, in Apocalisse capitolo 3, nel versetto 12, perché dico che siamo chiamati a vincere? Lo dico forse io? No, lo dice Gesù Cristo, nostro Signore, dice chi vince. Chi vince, dice, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più fuori. Chi si sposa per poi vedere un matrimonio fallire? Chi nasce per pensare e desiderare di morire? Dio ci vuole dare la vita eterna proprio perché questo è il senso della vita, non quello di nascere per essere già mortali, per essere peccatori e per morire. Questo è il mondo del diavolo, anche quando sembra buono, non è buono. Quindi dice, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più fuori. Adesso naturalmente capisco perché in quel sogno non c'era nessuna uscita, non c'era nessuna uscita. E scriverò su di lui il nome del mio Dio, dice Gesù, e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso Dio, e il mio nuovo nome scriverò. Quindi qui Gesù sta parlando che ci vuole, se noi ci impegniamo a vincere, ci fa entrare nel suo regno, che è anche un governo perfetto che verrà dal cielo, non degli uomini carnali. Tutti vogliono fare il nuovo ordine mondiale, tutti vogliono fare la globalizzazione, tutti, ma nessun essere umano sa veramente risolvere questi problemi. C'è un caos totale. Qual è il primo passo per vincere il mondo? Secondo voi, qual è il primo passo per vincere il mondo? Chi vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Che Gesù è il figlio di Dio e quindi lui è vivo, non è un'idea e basta. Io allora lo prego, gli dico, dammi maggiore intelligenza, dammi maggiore forza, che io possa superare questa difficoltà. Noi possiamo vincere il mondo se crediamo in Gesù. Senza la fede in Gesù, noi siamo dei perdenti. E quindi sono dei perdenti, mi dispiace dirlo, per quei fratelli che amo, che sono i musulmani, i buddisti, tutti quelli che rinnegano Gesù, che non credono alla divinità di Gesù Cristo e quindi nemmeno pensano che Lui esista, nemmeno si rivolgono a Lui. Quindi la fede in Cristo è il primo passo per vincere il mondo. Il primo, non è l'ultimo passo, ma è il primo passo. Bisogna credere che Lui è presso il Padre, che ci ascolta e che noi non lo dobbiamo lasciare senza lavoro. Perché se non ci rivolgiamo mai a Lui, Lui che ci sta a fare là? Lo dobbiamo interpellare, gli dobbiamo parlare in preghiera. Allora, se noi abbiamo questo, allora possiamo vincere il mondo e qualificarci degni del regno di Dio e degni di governare il mondo a venire, di cambiare questo mondo. Ma prima di cambiare questo mondo, abbiamo bisogno di cambiare noi stessi. Quante persone vanno in giro a predicare? Ed è bello annunciare una bella notizia del regno di Dio, ma sono pieni di peccati perché sono convinti, gli è stato insegnato, che si è salvati, una volta salvati, salvati per sempre, basta la grazia e non bisogna fare nulla. Bisogna adagiarsi, loro gli insegnano che bisogna adagiarsi nei propri peccati, nelle proprie debolezze. Tanto il mondo non cambierà, Dio mi ha fatto così, gli insegnano, ma non è vero. Questo perché Dio dona la potenza del suo spirito a coloro che gli ubbidiscono. Quindi quando noi ci rivolgiamo a Gesù Cristo, Gesù intercede per noi presso Dio Padre e ci dà maggiore Spirito Santo. Quindi con il passare degli anni, se voi leggete, come l'ho letto io, Atti capitolo 5, versetto 32, capirete, come ho capito io, che per cambiare questo mondo, per governare il mondo a venire, dobbiamo prima imparare a cambiare e a governare la nostra vita personale. Dobbiamo prima imparare a governare la nostra vita personale. Come? Compiendo le opere di Dio sino alla fine della nostra vita. Questa è la caratteristica per cui tanti quando ci chiamano al telefono o si collegano e vedono il sermone di Marcello, il sermone di Giovanni, anche qualche mio sermone, dicono: voi siete persone normali, non siete degli esaltati, siete, cioè voi predicate in maniera normale senza tirarvela troppo, senza essere dei fanatici. Sì, perché siamo così perché siamo i primi ad ammettere che siamo peccatori, siamo imperfetti e che abbiamo bisogno di cambiare. Non solo ci fermiamo a questa consapevolezza, vogliamo cambiare e sappiamo che con l'aiuto di Dio questo cambiamento verrà. Con l'aiuto di Dio questo cambiamento verrà. Quindi la fedeltà, qual è il messaggio che noi dovremmo portare a casa oggi? Qual è il messaggio che dovremmo portare a casa oggi? È questo, che la fedeltà a Dio porta grandissime benedizioni, oggi in questa vita, ma anche nel mondo a venire. Difatti, apriamo in Matteo capitolo 25, la fedeltà porta grandissime benedizioni, ma devo dire anche prima porta anche dei dolori. Provate voi a essere fedeli davanti a uno che vi vuole corrompere. È chiaro che avrete delle, lui vi farà delle ripercussioni, delle ritorsioni. La fedeltà fa prima pagare un costo, ma alla fine ci fa regnare con Gesù Cristo. In Matteo 25, dal versetto 20, chi non ricorda di voi la parabola dei talenti? Tutti noi la ricordiamo, la parabola dei talenti, però vediamone uno stralcio, dove dice dal versetto 20, Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo Signore gli disse, bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. È un po' come quello che succede a scuola. Dice, io ti ho assegnato un compito. E allora lo studente non fa soltanto quel compito. Voi dovete essere persone speciali man mano che crescete. Cioè dovete fare il meglio in più. Dovete fare il meglio in più. Se la maestra vi dice di fare A, voi dovete fare A più B, qualcosa in più, perché questo vi distinguerà dagli altri. Invece molti studenti, io quando ero bambino, quando ero ragazzino come voi, facevo un tantino meno di quello che mia madre e mio padre mi dicevano, quello che i miei insegnanti mi dicevano. Dicevo, vabbè, faccio questo così l'accontento. Ma non si tratta di accontentare l'insegnante, si tratta di diventare persone noi migliori, più forti. Noi non ci dobbiamo accontentare di fare quello che ci viene detto di fare, ma dobbiamo fare qualcosina sempre in più. Ecco perché in Apocalisse capitolo 2, nel versetto 26, dice a chi vince, questo significa vincere nelle piccole cose. Se uno non vince in queste piccole cose, non saprà vincere le cose grandi. A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni. Capite l'importanza di questo? Dice a chi vince e farà le mie opere, si comporta così, io lo farò diventare un governante, al posto di Putin, al posto di Trump, al posto di Salvini, al posto del Premier Conte. Siamo chiamati a diventare, a sostituire queste persone. E quindi anche qui dovete notare la valenza profetica. Dice, se tu fai adesso questo, se lo fai questo adesso, io ti benedirò, la benedizione verrà dopo. Può sembrare questa una presunzione. Vincere e ritenere le opere di Cristo sono due cose diverse. Vincere, noi vinciamo se crediamo nella potenza di Cristo. Ci dice anche di ritenere le sue opere. Quindi, solo così noi potremo veramente essere, dimostrare e diventare noi persone fedeli a Dio, degni di governare il mondo di domani. Amministratori e operatori fedeli a Dio. L'esempio possiamo trarlo da un certo Giuseppe. Un certo Giuseppe, chi si ricorda la storia di Giuseppe venduto dai suoi fratelli? Ve la ricordate? L'avete visto sicuramente in un film. Giuseppe era figlio di Giacobbe, il cui nome fu cambiato in Israele, ed fu anche era un pronipote del patriarca Abramo. Quindi Giacobbe è un personaggio molto importante, così come ovviamente anche questo giovane Giuseppe. Mettiamoci nei panni del ragazzino Giuseppe. In che modo le sue esperienze possono guidare la nostra vita? Tu dici, ma che cosa ci può insegnare un ragazzino? Cosa possiamo imparare dalle sue lotte e dei suoi trionfi nel corso della sua vita? Perché seguiamo il suo esempio di fedeltà e se lo seguiamo avremo un futuro come Giuseppe. È una speranza meravigliosa, non importa in quali circostanze ci troviamo ora, anche se sono circostanze molto difficili. Quando siamo stati chiamati da Dio, non abbiamo forse avvertito di essere amati da Dio in modo speciale e abbiamo avuto l'errata sensazione che Dio ama noi un po' più degli altri? Perché? Dice, perché Dio chiama noi e non chiama gli altri? Perché io parlo con i miei compagni di Dio della Bibbia e loro non se ne infischiano, mentre a me mi interessa sta cosa? È una domanda che penso che ve la siete fatta. Ora, la stessa cosa accadeva a Giuseppe, a questo ragazzino Giuseppe. Apriamo in Genesi capitolo 37. In Genesi capitolo 37, Giacobbe, che si chiamava anche Israele, amava il piccolo Giuseppe e lo amava più di tutti i suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga fino ai piedi, gli fece questo bel regalo. Naturalmente Israele, che si chiamava Giacobbe, aveva altri 11 figli, più grandi di Giuseppe. Questo fatto fece ingelosire fortemente tutti i suoi fratelli, perché non è perché si è fratelli non c'è invidia o gelosia, a volte c'è, purtroppo. E incominciarono a invidiare e a odiare il ragazzino, anche perché suo padre lo mandava sempre a controllare i suoi fratelli nei campi, per vedere, andate, vai a vedere se i tuoi fratelli più grandi stanno veramente lavorando, oppure se stanno giocando. E quindi lo odiavano. Ora, l'analogia è la stessa con noi a livello spirituale. Allo stesso modo noi che siamo più piccoli e più deboli del mondo, siamo inviati dal Padre Eterno a scrutare il mondo come agnellini in mezzo ai lupi. E difatti questi lupi si dispiace quando noi gli facciamo notare che stanno sbagliando. Dio ci manda come guardiani dei nostri fratelli. Quante volte siamo ingenui, come il piccolo Giuseppe, non rendendoci conto che l'essere amati da Dio Padre prima degli altri suscita molta invidia e risentimento e viene visto come un giudizio contro di loro e un'ingiustizia. Quindi cosa fai? Difatti, quando tu mostri la tua fede a un parente, a un amico, generalmente si rivoltano contro, li perdi dietro le tue spalle, ti trattano e ti parlano male di te. Dio usò l'ingenuità del piccolo Giuseppe quando gli fece fare due sogni profetici riguardanti il suo futuro. Infatti, come è scritto in Genesi 46:10, in Genesi 46:10, dice: Dio annuncia la fine fin dal principio e molto tempo prima annuncia le cose non ancora avvenute. Quindi ecco questo sogno, quando voi avete un sogno, soprattutto se si ripete quel sogno come se fosse un chiodo nella vostra testa, allora sappiate che ha un significato. Ma il giovane Giuseppe, molto ingenuamente, racconta i suoi sogni ai suoi fratelli, però senza rendersi conto delle conseguenze. Perché cosa succede quando Giuseppe racconta questo sogno? È un sogno particolare. In Genesi 37, dal versetto 6, Giuseppe disse ai suoi fratelli: udite, vi prego, udite questo mio sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni, perché erano agricoltori, lavoravano la terra e raccoglievano il grano. Dice: noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quant'ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto, mentre i vostri covoni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio covone. Nel versetto 8 i suoi fratelli sgomenti gli dissero: cosa vuoi dire? Dovrai tu regnare su di noi o dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Poi Giuseppe fece un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, ma anche a suo padre. Questo sempre in Genesi 37 versetto 9 dice: ho fatto un altro sogno ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. E suo padre lo rimproverò e gli disse: cosa significa questo che hai fatto? Dovremo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire tutti a inchinarci davanti a te? Ora, patriarca Israele o Giacobbe rifletteva sul significato del sogno, perché anche lui aveva avuto dei sogni da parte di Dio. Ma i figli maggiori invidiavano e odiavano il loro fratellino. Un giorno Giacobbe mandò il piccolo Giuseppe a cercare i suoi fratelli, come al solito, e quando essi lo scorsero da lontano, complottarono per ucciderlo. Sapete la storia? Quindi in Genesi 37, versetto 19, dissero l'un l'altro, si parlarono fra di loro. Ecco che arriva il sognatore, ecco che arriva colui che pensa che noi ci dobbiamo piegare davanti a lui. Ora dunque, ma ovviamente Giuseppe non diceva questo, era ingenuo, non voleva, non lo diceva con malizia, lui aveva semplicemente raccontato il sogno, era piccolino. Ora dunque venite, i suoi fratelli si raccolsero e dissero uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo e diremo poi a nostro padre che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni e così la smetterà di sognare. Ma Ruben, il fratello maggiore di Giuseppe, li convinse a venderlo come schiavo agli israeliti, Ruben, anziché commettere il fratricidio. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Ora potete immaginare il dolore del padre quando seppe che il proprio figlio era morto. Non era morto, i fratelli gli avevano portato una notizia falsa, perché a un certo punto ascoltarono la saggia decisione o l'accorato appello del fratello Ruben di non ucciderlo, di non gettarlo nel pozzo, ma di venderlo a dei mercanti ismaeliti che andavano verso l'Egitto. Quindi questi fratelli vendettero Giuseppe come schiavo a degli ismaeliti che andavano in Egitto. Ora ricordate Giuda? Giuda vendette la vita di Gesù. Vendette la vita di Gesù. E molti di noi abbiamo venduto la vita di Gesù quando pecchiamo, tutte le volte che abbiamo peccato. Quindi vediamo le benedizioni e i dolori a cui Giuseppe andò incontro e a cui tutti noi entriamo incontro, perché accettare la via di Dio significa immense benedizioni. Però è onesto da parte nostra, è onesto da parte del ministero di Cristo dire che assieme alle immense benedizioni si dovranno affrontare prima dei dolori. Cioè, d'altro canto, non si può entrare nel regno di Dio, come dire, lisci, come si suol dire. Non si può entrare in una cosa molto importante senza fare nulla o senza cambiare. In Genesi 39 narra che una volta giunti in Egitto, gli ismaeliti vendettero Giuseppe come schiavo a Potifar. Potifar è un alto ufficiale del re d'Egitto, che sia il faraone. E Giuseppe crebbe nella casa del suo padrone. Ora immagina tu, Antonio, come se tu fossi Giuseppe, che cresci nella casa del re e il re ti educa, ti fa mandare a scuola, ti fa diventare come un principe. Ora il suo padrone però non eri nella casa del re, è nella casa di una persona molto ricca. Il suo padrone, che quello che comprò Giuseppe, vide che il Signore Dio era con Giuseppe e che il Signore faceva prosperare tutto ciò che dava nelle mani di Giuseppe. Giuseppe trovò grazia agli occhi del suo padrone e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. In Genesi 39:6-7 riporta che Giuseppe era un giovane avvenente, molto bello e di bell'aspetto, al punto che la moglie del suo padrone gli mise gli occhi addosso. Cioè, la cosa era cominciata bene, perché lui è entrato in questa casa, comprato come schiavo, il padrone si fidava di lui, lo vedeva che era un ragazzo timorato di Dio e man mano che cresceva però diventava un bel giovanotto. A un certo punto la moglie di Potifar, del suo padrone, gli mette gli occhi addosso e gli dice a un certo punto più volte: dai, vieni a letto con me, unisciti a me. E lui gli diceva: no, non è giusto questa cosa, perché tuo marito Potifar mi ha dato tutto nelle mani e mi ha incaricato di amministrare tutti i suoi averi. E quindi io sono come lui, sono al secondo posto, sono come lui, io ho tutto quello che lui ha, eccetto te, che sei sua moglie. A un certo punto, una sera, quando la moglie cercò ancora una volta di portare, lui la rifiuta, lui per rifiutarla, notate come si fa quando uno veramente è tentato, lui cosa fa? Fugge. Perché davanti alla tentazione, perché quella donna era molto bella, davanti alle tentazioni, uno tante volte dice no a una donna, non perché è brutta, ma perché c'ha una moglie, oppure perché la ruba a un marito di un altro, a un altro uomo, e non sono cose che si fanno. E allora diciamo, ecco perché è importante raccontarle. Lui disse, non è giusto, come potrei io peccare contro Dio? E contro il mio padrone. Non è una cosa giusta. Allora lui, nel fuggire, la donna gli acchiappa la tunica e la si strappa. E allora l'accusa, il tuo servitore che tu ami così tanto mi voleva violentare, vedi? E io sono sfuggita e gli ho strappato la veste. Ma Potifar, che ovviamente per salvare un po' la faccia all'onore, che conosceva molto bene Giuseppe, non poté non mandare Giuseppe in prigione. Lo mandò in prigione. E Giuseppe, rifiutando la moglie del suo padrone, finì in prigione. Ecco perché la fedeltà a Dio prima porta dolori. Se io mi candido politico e non accetto la corruzione dei mafiosi, è chiaro che i mafiosi vogliono che io mi corrompa e accetto la loro corruzione. Ma se non l'accetto, faranno e escogiteranno delle cose che mi metteranno in cattiva luce. Addirittura riescono anche a mettere gli innocenti in prigione. Dai versetti 14 sino dal versetto 14 narrano che, vedendosi rifiutata, accadde proprio questo. Ora, Dio non abbandonò Giuseppe in prigione. Sappiamo, chi ha letto la storia, sappiamo che Dio non abbandonò Giuseppe in prigione, così come non aveva nemmeno abbandonato la famiglia sua che era lontana dall'Egitto. Anche in prigione Giuseppe si fece conoscere come un uomo di Dio. Anche nella disgrazia Giuseppe si fece conoscere come un uomo di Dio. Non rinnegò Dio, perché avrebbe potuto dire, Dio, ma io... Perché ti credo? Perché ti prego? Se tu mi hai fatto, hai permesso che io vada in prigione. Si fece conoscere in particolare dal colpiere e dal panettiere del re, che anche loro erano stati messi in prigione, uno perché se lo meritava, l'altro ingiustamente. Perché avevano deluso in qualche modo il re. Sapete, i re sono capricciosi, esigono troppo a volte. Ciascuno di loro ebbe un sogno, il coppiere e il panettiere, e lo raccontò a Giuseppe, il quale svelò il significato profetico a quei sogni, e quindi quei sogni si avverarono esattamente come Giuseppe aveva predetto. Giuseppe soffrì in prigione per 2 anni dopo questo episodio, che lui si fece conoscere come uno che sapeva interpretare i sogni. E quindi rimase 2 anni senza aver commesso alcuna colpa. A volte i nostri problemi non vengono risolti proprio come quando ci aspettiamo, non è vero? Se si verificano delusioni e dolori, dobbiamo imparare a esercitare fede e pazienza. Una notte anche il re d'Egitto fece un sogno molto enigmatico e spaventevole che turbò il re moltissimo. Il re sognò 7 vacche belle e grasse, e sognò anche 7 vacche molto magre, e sognò che le vacche magre avanzarono e divorarono le vacche grasse. Era turbato. In quella stessa notte si riaddormenta, per quanto turbato, e fa un altro sogno. Sognò anche 7 spighe belle, grasse, venire su da un unico stelo. E poi subito dopo, da quello stesso stelo, sette spighe talmente magre, sottili, fragili, che vennero bruciate dal sole. Questi due sogni turbarono moltissimo il re, il quale mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il coppiere, che era già uscito dalla prigione e che si ricordava che Giuseppe gli aveva interpretato il sogno e che quel sogno si era avverato esattamente come lui aveva detto, parla al re, gli dice: guarda che nel regno c'è uno, ma è purtroppo in prigione, si chiama Giuseppe, che sa veramente interpretare i sogni. E allora il re lo chiama e Giuseppe viene lavato, viene tosato, viene portato davanti al re e Giuseppe gli dice al re: i tuoi sogni, o re, significano che stanno per venire sette anni di grande abbondanza nel paese e poi verranno sette anni di grande carestia che consumerà tutta quell'abbondanza e ci sarà fame, a meno che, e qui Giuseppe dà una regola che non esiste più oggi nella società di oggi, quella del risparmio, lo dico a voi che avete appena compiuto la maggiore età. Non esiste più il risparmio. Quando avete, anche se avete solo 10 euro, imparate a metterne 1-2 euro da parte, 1-2 euro da parte, e usate per tutto il resto quello che vi rimane. Perché non è tanto, non vi cambierà la vita quelle 2 euro messe da parte, ma vi cambia il carattere. Fatelo ora con l'euro, con 1 euro, con 2 euro, con 3 euro. Quindi Giuseppe non si limitò a interpretare i sogni, fornì al re la strategia di come separare, di come superare la carestia. Difatti, durante i sette anni di grande abbondanza, Giuseppe fece conservare un quinto del raccolto di grano per venderlo a tutte le popolazioni della regione che venivano afflitte da quella immensa carestia. Potremmo forse, naturalmente, la gente in tutte le regioni attorno, non solo in Egitto ma anche attorno all'Egitto, venivano da Giuseppe a comprare il grano, perché il faraone gli aveva dato questo compito. Ma questa carestia arrivò a toccare anche la vita e la famiglia lontana di suo padre, cioè di Giacobbe, che si chiamava Israele, e dei suoi fratelli. E Giacobbe a un certo punto dice: volevo raccontarvi che stavo dimenticando di dire che il re a un certo punto d'Egitto, vedendo la bravura, la perspicacia e l'intelligenza di Giuseppe, che Giuseppe era un uomo di Dio, affida a Dio il governo dell'Egitto per quanto riguarda l'amministrazione delle cose commerciali. Quindi divenne Giuseppe, fu elevato al rango di viceré d'Egitto e affidò a Giuseppe tutta la vendita del grano e la custodia di tutti gli incassi. E a questo punto la vita di Giuseppe ovviamente era benedetta, sta benedetta. Lui finalmente si realizza il suo sogno, diventa governante del mondo. Ma non si era ancora adempiuta la parte in cui i suoi e la sua famiglia si piegava in segno di sottomissione a lui. Prende una svolta inaspettata, perché questa carestia arriva fino alla sua famiglia lontana dall'Egitto. Cosa succede? Succede che Israele, Giacobbe, manda i suoi fratelli a comprare grano in Egitto, i quali arrivano davanti a Giuseppe ma non lo riconoscono, però Giuseppe li riconosce. Perché Giuseppe ormai era cresciuto, era diventato ovviamente anche vestito all'egiziana, non lo riconobbero. Tutto potevano pensare che, perché questi suoi fratelli arrivano davanti a Giuseppe e si inginocchiano, fino a come fanno i musulmani, vi ricordate? Quindi a un certo punto lui piange, lui dalla commozione piange. E sapete tutti la storia dei marchingegni che lui utilizza per vedere e verificare se i suoi fratelli erano quei disonesti che lo avevano venduto e che agli ismaeliti, oppure se erano cambiati. Fece diversi stratagemmi. A un certo punto gli disse: beh, io tengo uno di voi e andate, tornate da vostro padre a darmi la prova che l'altro vostro figliuolo Beniamino sia vivo. Ovviamente lui fece questo senza ancora farsi capire che era Giuseppe. Difatti, a un certo punto essi non sapevano che Giuseppe li capiva quando fra di loro parlavano, perché lui fece diversi stratagemmi che ora sarebbe troppo lungo spiegarli, ma a un certo punto Giuseppe li sentiva, c'era anche un interprete, perché Giuseppe non parlava la loro lingua, c'era un interprete. Allora Giuseppe, nel sentire quello che loro dicevano, si allontanò da loro e pianse, perché loro dicevano chiaramente che quando loro caddero nei tranelli che Giuseppe gli fece per vedere se erano persone veramente oneste o no, lui si accorse e piangevano fortemente quando, per il fatto che Giuseppe teneva un loro fratello in prigione incatenato e li mandava al padre per dire: no, portatemi l'altro vostro fratello, perché solo così io posso vedere se voi siete onesti. Allora loro dicevano: noi stiamo pagando, fra di loro dicevano, noi stiamo pagando il male che abbiamo fatto al nostro fratello piccolo quando piangendo, immagina uno come la tua età, come piangendo diceva: per favore non mi buttate nel pozzo, per favore non mi uccidete, per favore non vendetemi come schiavo ai mercanti, che io voglio stare assieme a voi, assieme a papà. Dice: questa è la colpa, questa è la cosa, e ora questo re ci metterà a morte. Allora lui invece sentì questo, ritornò presso di loro, dopo aver pianto si lavò la faccia, e prese fra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe ordinò di riempire di grano i loro sacchi e di rimettere il denaro di ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. Ordinò loro che gli portino l'altro fratello che è rimasto dal padre. Questa cosa dobbiamo notare che in lui però non fece questo per rancore o per odio, ma solo per verificare se i suoi fratelli erano cambiati. Ora, la storia la sappiamo un po' tutti, è una storia a lieto fine. Quando Beniamino gli fu portato davanti agli occhi e quando vide che erano pronti a sacrificarsi i suoi fratelli al posto di Beniamino e determinati a non dare un altro dolore al loro padre Giacobbe, Giuseppe ebbe la prova che i suoi fratelli erano completamente cambiati, davvero pentiti del male che gli avevano fatto quando lui era ragazzino. E alla vista di Beniamino, Giuseppe si affrettò ad uscire perché era ancora di più profondamente commosso a motivo di suo fratello e cercava un luogo dove piangere. Entrò così nella sua camera e lì pianse. Praticamente pianse più di una volta. Poi di nuovo li invitò a pranzo e ordinò che la porzione di Beniamino, il più giovane di tutti, fosse 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. E tutti i loro fratelli si guardavano meravigliati. Ma che sta succedendo? E stettero allegri con lui. Leggiamo insieme Genesi 45, perché qui c'è la svolta finale dove dice dal versetto 1: allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così nessuno rimase quando egli si fece conoscere ai suoi fratelli. E nel versetto 2 pianse così forte Giuseppe che gli egiziani stessi lo udirono e lo venne a sapere anche la casa del faraone. Quindi Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe e mio padre è ancora in vita? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza ed erano estremamente impauriti. Dice, ora questo si vendicherà di noi. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse a loro, io sono Giuseppe, vostro fratello. Non mi avete riconosciuto prima, ma sono vostro fratello. Che voi vendeste perché io fossi condotto in Egitto. Notate nel versetto 5, dice la grande consapevolezza che Dio aveva del disegno di Dio. Noi tante volte corriamo a incolpare Dio, oppure quando ci succede qualcosa che va male. Lui disse ai suoi fratelli che lo avevano venduto schiavo. Disse, ma ora non vi contristate, non abbiate paura, non vi dispiace di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù. Perché Dio mi ha mandato davanti a voi, prima di voi, come precursore per conservarvi in vita. Queste parole non sono le parole di uno buono, così alla Carlona. Era uno che conosceva il disegno di Dio. Sapeva la promessa che Dio aveva fatto al patriarca Abramo, che i suoi discendenti sarebbero stati numerosi come l'arena e che sarebbero diventati prosperosi, pieni di prosperità in una terra dove scorreva latte e miele e che per quella circostanza sarebbe stato l'Egitto e non la terra promessa. Questa storia è anche una profezia che ci riguarda da vicino, ad ognuno di noi. Ognuno di noi oggi è interessato alla parola di Dio, alla Bibbia. Sì, siamo qui per questo, siamo collegati per questo, non è vero? Allora, questa storia è una profezia, è un'esperienza da cui dobbiamo prendere lezione perché ci riguarda da molto vicino. Con la sua santa chiamata Dio ha messo nei nostri cuori il sogno di diventare dei governanti giusti e fedeli come Giuseppe nel suo regno al ritorno di Cristo sulla terra. Giuseppe è una prefigura di Gesù Cristo da noi venduto e crocifisso. Dio ha inviato Gesù davanti a noi come precursore per salvarci, non è vero? Ma Dio sta inviando anche noi come precursori per dare un'opportunità di salvezza anche all'umanità, quando il mondo intero sarà colpito per mettere alla prova quelli che abitano l'intera terra. Cioè noi siamo chiamati prima degli altri, per questo preciso motivo, non perché siamo migliori degli altri, perché siamo gli ultimi del mondo, ma Dio ci chiama prima degli altri per essere precursori. Quindi questo è un grande privilegio, un grande onore, ma nello stesso tempo una grande responsabilità. Avete capito il perché Dio ci chiama per primi e perché tanti non si interessano? Non si interessano perché Dio ancora non li chiama. Nessuno può venire a me, disse Gesù, se non è prima chiamato dal Padre, ma io lo chiamerò nell'ultimo giorno. Quindi tutte le persone, i nostri amici, i nostri parenti, cari, che non ci ascoltano oggi, avranno modo di ascoltarci domani, in futuro. E noi siamo chiamati adesso, non per governare il mondo adesso, ma per permettere a Dio di cambiare noi. Perché è troppo facile dire che gli altri non sanno governare. Nemmeno noi sappiamo governare. E nemmeno noi sappiamo governare noi stessi. Tant'è vero che ogni irascibilità, ogni tentazione, cadiamo. Quindi la Chiesa è questa una scuola per governanti, per i futuri governanti, per imparare a governare la nostra natura, estirpare tutta la nostra carnalità con l'aiuto dello Spirito Santo di Dio e far entrare la vita di Cristo in noi. Noi siamo chiamati prima degli altri per questo scopo preciso, per corregnare con Gesù Cristo soprattutto il genere umano. Ora, può sembrare esagerati? Possiamo sembrare presuntuosi? Non lo era anche Giuseppe nei confronti dei suoi fratelli? Il mondo ha sempre odiato e svenduto le primizie di Dio, chiamandoli sognatori e presuntuosi. Ed è così che noi veniamo visti, non facciamoci illusioni. Proprio come fecero i figli di Giacobbe nei confronti del loro giovane fratello Giuseppe. Il vissuto di quel Giuseppe è un'analogia delle sofferenze e della vittoria finale che Gesù Cristo riserva a tutti quelli che ricevono e pubblicano il Vangelo del Regno di Dio, nonostante le avversità. Guai chi si vergogna di Gesù Cristo. Il vissuto di quel Giuseppe è questo. Quindi apriamo in Apocalisse 3 per concludere, fratelli e sorelle, in Apocalisse capitolo 3, 11, dove vediamo che Gesù Cristo ci esorta a seguire l'esempio di Giuseppe. Dice: io vengo tosto. Quando dice io vengo tosto, vuole dire io vengo quando voi meno ve l'aspettate, all'improvviso, vengo tosto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la corona. E nel versetto 21 dice: a chi vince io darò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere con il Padre mio sul suo trono. Ora Gesù Cristo sta offrendo una corona a quanti sono chiamati. Ci sta offrendo una corona a quanti sono e decidono di seguirlo fedelmente, come sta accadendo a voi, a me, a tanti altri nostri fratelli sparsi nel mondo. Non abbiate dubbi, fratelli e sorelle, non abbiate dubbi. Tenete fermamente il sogno che Dio vi ha dato, perché la fine della storia è scritta fin dal principio. Alla fine Satana sarà detronizzato e sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo affinché non seduca più le nazioni. Le nazioni saranno governate soltanto da coloro che avranno dimostrato di avere fede operante in Cristo e di essere fedeli ai comandamenti di Dio. In Isaia 2 c'è questa realtà, questa verità, questa promessa che non può essere che è impossibile che non si adempi. Isaia 2 dal versetto 2, notate bene: avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti. Quel monte siamo noi. Questo monte dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno adesso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi delle loro spade fabbricheranno vomeri d'aratro e delle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. In altre parole, noi saremo parte di questo progetto. Siamo chiamati a far parte di questo progetto. Quindi, in conclusione, fratelli e sorelle, quel monte della casa dell'Eterno è la Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Noi, quando i popoli verranno a noi, la nostra risposta non potrà essere diversa da quella che Giuseppe dette ai suoi fratelli. Recrimineremo? No, non diremo noi, non avremo odio verso tutti quelli che oggi non sono chiamati ma che saranno chiamati dopo. Diremo: dè, avvicinatevi a noi. Io dirò a mio padre, a mia madre, ai miei nonni, ai miei bisnonni, quando ci sarà la risurrezione, noi saremo lì e diremo: avvicinatevi a noi, siamo vostri fratelli, non temete, avete fatto del male, avete peccato, vero, ma ora siete pentiti e noi siamo qui. Ci è stata data la corona incorruttibile della vita eterna. Non vi contristate per averci disprezzato in passato, poiché ora siamo qui. Dio ci ha chiamato per primi, Dio ci ha mandato innanzi a voi per salvarvi la vita con una grande liberazione. Questo diremo. E quindi diremo loro proprio questo, perché la nostra comprensione dei pensieri di Dio e l'amore di Dio in noi non potranno essere meno perfetti di quelli espressi da Giuseppe a quel tempo. Finalmente la santa chiamata del regno, il grande sogno che Dio ci ha rivelato si compierà, speriamo, in ognuno di noi. Beato l'uomo che opera fedelmente e persevera nella prova, perché uscendone approvato, dice Giacomo il fratello di Gesù, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano.